I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI.
Benvenuti al secondo podcast di Affari Internazionali dedicato alla politica estera italiana. Io sono Leo Goretti, responsabile del programma Politica Estera dell'Italia dell'Istituto Affari Internazionali. Oggi parleremo della posizione italiana di fronte alla guerra contro l'Ucraina e lo faremo con Elisabetta Brighi, che è docente di relazioni internazionali all'Università di Westminster, e Serena Giusti, che è docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Senior Associate Research Fellow presso l'ISPI, prendendo spunto da un loro recente articolo apparso sulla rivista Contemporary Italian Politics. Per partire, per inquadrare il dibattito, possiamo dire che dal 24 febbraio del 2022 a oggi la politica dei governi italiani riguardo alla guerra contro l'Ucraina è stata una politica di fermo e inequivoco supporto al governo di Kiev, in totale sintonia con le decisioni prese dagli alleati in sede NATO e UE, in alcuni casi giocando anche un ruolo di protagonista. Eppure questa decisa condanna della Russia da parte italiana nel febbraio dell'anno scorso ha colto di sorpresa molti, anche a Mosca, alla luce dei rapporti pregressi tra i due paesi. Perché si può dire questo? Lo chiedo alla professoressa Giusti.
Ma si può dire questo perché le relazioni sia tra Unione Europea, a dire il vero, e Russia erano comunque consolidate, erano fondate su una cooperazione almeno appunto fino al 2014. Con l'annessione della Crimea e in questo quadro le relazioni bilaterali tra Italia e Russia erano particolarmente forti, consolidate e un elemento che bisogna sottolineare in questa relazione è il fatto che è sempre stata una relazione bipartisan, ossia indipendentemente dal tipo di governo che fosse al potere in Italia, queste relazioni sono state coltivate con molta attenzione, con molta cura. Certo, sotto i governi del Presidente del Consiglio Berlusconi c'è stata addirittura una personalizzazione delle relazioni, con una relazione speciale tra appunto Berlusconi e Vladimir Putin, però non bisogna dimenticare poi che gli accordi più importanti, anche più strategici, che sono stati conclusi tra Italia e Russia sono stati sotto il governo di centro-sinistra guidato dal Presidente del Consiglio Romano Prodi. Si tratta di una relazione che si è alimentata appunto di accordi strategici, quindi che riguardano energia, riguardano infrastrutture, forniture militari, però a queste si sono accompagnati anche diciamo accordi economici, ma anche una vicinanza di tipo culturale. In Italia sono presenti, adesso sono stati chiusi dopo il 2022, tutta una serie di istituti culturali, il Ruskij Mir, quindi c'è stato anche diciamo una collaborazione a questo livello, si celebrava anche l'anno della cultura tra Italia e Russia, ci sono addirittura dei diplomi congiunti tra le università, alcune università italiane, alcune università russe, programmi Erasmus congiunti, abbiamo flussi turistici che erano molto intensi con investimenti anche privati da parte di russi in Italia. Quindi diciamo questo quadro positivo che univa anche le società civili diciamo ha fatto sì che ci fosse una certa sorpresa nel momento in cui l'Italia repentinamente, ma in conseguenza ovviamente dell'invasione della Russia dell'Ucraina, ha cambiato posizione.
Perfetto. Quindi questo era il quadro, diciamo, delle relazioni pregresse tra i due paesi. Dopo lo scoppio del conflitto, in ogni caso, quello che abbiamo osservato è stato, da un lato, una posizione appunto molto chiara da parte del governo italiano. Dall'altra, però, in Italia, a differenza di altri paesi europei, questa posizione da parte del governo ha dovuto fare i conti con i malumori di alcune componenti dell'opinione pubblica, specialmente per quello che riguarda una questione specifica, quella delle forniture militari, del sostegno militare a Kiev. Ecco, quali sono le radici politico-culturali in cui affonda il malcontento di questi segmenti dell'opinione pubblica e in che modo è stato poi alimentato nel corso dei mesi di guerra, professoressa Brigli?
Allora, io direi che le radici di questo malumore e della resistenza, diciamo così, dell'opinione pubblica, specialmente sulla questione dell'invio delle armi, come è stato detto, ecco, sono radici complesse, sono radici sia antiche che nuove, diciamo così. E nel nostro articolo cerchiamo appunto di spiegare e di diramare, appunto, di dirimere piuttosto questi fili. Ma fondamentalmente diciamo, la tesi del nostro articolo è che il governo Draghi non ha fatto i conti con l'oste, ossia quando ha assunto una posizione, quella che spiegava Serena, di allineamento sostanzialmente alle posizioni dell'Unione Europea e degli Stati Uniti in discontinuità anche con la vicinanza storica, diciamo, dell'Italia alla Russia, ecco, questo hardening, questa posizione così ferma, diciamo così, del governo Draghi, non ha trovato un consenso domestico fondamentalmente. Quindi il governo Draghi, come diciamo nell'articolo, uno dei motivi per cui è appunto fallito è che è venuto meno il patto fondamentalmente fra governo e opinione pubblica da un lato e il patto fra governo e coalizione di governo, quindi i partiti che componevano e che sostenevano il governo Draghi. Allora, per riprendere la domanda, quali sono le radici del malcontento? Come dicevo prima, sono radici antiche, ma ci sono anche nuovi germogli, diciamo così, o radici più vicine a noi. Sicuramente la questione dell'invio delle armi ha, qui in Inghilterra usiamo questa parola triggered, cioè ha scatenato dei riflessi molto antichi da un punto di vista del pacifismo, cioè della cultura pacifista italiana. Questa sappiamo che è una cultura ben radicata, sia diciamo che ha due matrici fondamentalmente, la matrice cattolica e la matrice di sinistra, quindi marxista. Ecco. Queste sono due tradizioni politiche che appunto affondano le loro radici molto molto lontano, diciamo così, quindi hanno una storia estremamente lunga ed interessante. E non mi stupisce appunto che nel momento in cui sia stata discussa l'opzione di inviare armi, questi due sentimenti si siano risvegliati nella opinione pubblica italiana. Dall'altro lato, però, queste motivazioni si sono mischiate anche a delle idee e a una costellazione, diciamo così, di idee e di nuovo di sentimenti che hanno più a che vedere con la contemporaneissima fascinazione con i regimi illiberali. Ossia, diciamo, questa è una svolta reazionaria a cui stiamo assistendo e che ha portato moltissime democrazie, inclusa l'Italia, appunto a guardare quasi con invidia i regimi illiberali, come ad esempio quello russo, quello cinese, e a domandarsi appunto se la risposta alla crisi dell'ordine internazionale non passi proprio per questi paesi, diciamo così. Ecco. Questa è una galassia proprio di discorsi, diciamo, di vario tipo, no? Che si sono consolidati e si sono intersecati durante la pandemia, come sappiamo, con le posizioni anti-vax, no? E dopodiché si sono ulteriormente solidificate nell'appoggio appunto alla Russia con l'invasione dell'Ucraina, ma allo stesso tempo, no, erano già state paventate dal supporto a regimi, appunto quello russo, quello cinese, ma anche agli Stati Uniti di Trump, e quindi con diciamo le varie no, i vari filoni cospirazionisti, diciamo così. Ecco, quindi è una galassia di idee che di nuovo si è risvegliata proprio nel momento in cui si è paventata l'opzione dell'invio di armi contro la Russia. Quindi, diciamo, le ragioni di questo malcontento sono complesse. E nell'articolo quello che cerchiamo di spiegare è che appunto l'Italia in Ucraina ha fatto quello che ci si aspettava dall'Italia fondamentalmente, quello che ci si aspettava a Washington e a Bruxelles almeno, però questa aspettativa che veniva espressa nei confronti dell'Italia si scontrava e si è scontrata e ha alla fin fine cozzato culture politiche interne che esprimevano di diverso segno e che esprimevano anche disagio nei confronti di questa idea dell'Italia. E noi nell'articolo appunto parliamo di concezioni di ruolo che sono diverse da quello che ogni tanto ci si aspetta che l'Italia faccia, insomma.
Benissimo, e proprio riprendendo da qua, nonostante questi malumori dell'opinione pubblica e aggiungerei nonostante anche le preoccupazioni di molti osservatori e media internazionali, nel passaggio dall'esecutivo Draghi a quello guidato da Giorgia Meloni l'autunno dell'anno scorso, la posizione del governo rispetto alla guerra non è cambiata, si registra una sostanziale, direi quasi perfetta continuità. Ecco, come si può spiegare questa continuità e che ruolo ha avuto, accennato un po' già nella risposta precedente, l'esistenza di vincoli esterni, presunti o reali, in questo posizionamento, professoressa Amrighi?
Questa è una domanda interessante perché, diciamo, come scienziata politica, ecco, uno dei puzzle che mi ponevo mentre scrivevo questo articolo è appunto, guarda che cosa strana, il fatto che il governo Draghi sia fallito per la forza del vincolo interno, ossia il vincolo interno si è fatto sentire fondamentalmente, il governo Draghi ha perso la fiducia, il che significa che ha perso la coalizione che lo sosteneva, la coalizione è andata in frantumi e allo stesso tempo, sempre da un punto di vista domestico interno, l'opinione pubblica si è espressa in maniera critica nei confronti delle posizioni del governo Draghi. Quindi si è visto nel fallimento del governo Draghi la forza del vincolo interno, soprattutto in questo momento in cui ci sono, diciamo, tutta una serie di, appunto, di idee, discorsi, narrative che rendono questo vincolo interno ancora più aspro. Ossia i dibattiti a cui assistiamo e ovviamente come dire, nel caso dell'Ucraina ma anche nel caso appunto di conflitti ancora più recenti come quello israelo-palestinese, ecco, vediamo appunto come la recrudescenza del dibattito interno possa diventare un elemento di instabilità anche per un governo. Quindi nel caso del fallimento del governo Draghi si è vista la forza e la recrudescenza appunto del vincolo interno. Nel caso del passaggio fra il governo Draghi e il governo Meloni si è vista continuità. Dunque qui si potrebbe pensare, ma allora in questo caso il vincolo interno non importa affatto, perché noi abbiamo visto governi di segno opposto, quindi no, molto molto diverso il governo Draghi dal governo Meloni da un punto di vista di orientamento ideologico, eppure fanno la stessa cosa in Ucraina. Ma allora questo significa che la politica interna non serve a niente, non conta niente, quello che conta è il vincolo esterno, ossia le aspettative nei confronti dell'Italia, cioè quello che l'Italia ha fatto in allineamento, diciamo così, con le istituzioni internazionali di riferimento, ossia l'Unione Europea in primis e in più in allineamento con l'alleato transatlantico. E questo potrebbe essere vero, ossia è vero che l'Italia non solo ora, ma storicamente si è posizionata nello scacchiere internazionale in maniera molto molto coerente con appunto i famosi cerchi, tre cerchi della politica estera italiana, ossia l'Unione Europea, la NATO e le Nazioni Unite. E questo ha trainato la politica estera dell'Italia per molte decadi, come sappiamo. E anche il governo Meloni sembra dunque essere allineato rispetto alle tradizionali priorità della politica estera italiana. Perciò ci si potrebbe domandare qual è la novità, come mai che un governo così di segno, così diverso dal governo Draghi fa le stesse cose. Allora, secondo me qui ci sono tre spiegazioni, cioè tre elementi da considerare. Il primo è sicuramente la forza del vincolo internazionale come, no, e la pressione che viene posta sull'Italia a prescindere dal governo, quindi sia il governo Meloni che il governo, diciamo, no, precedente. Mi viene in mente anche quando ci fu il governo D'Alema e si ebbe la crisi del Kosovo e tutti si stupirono che il governo D'Alema era il più atlantista no, degli ultimi anni, nonostante il governo D'Alema fosse il primo governo di ex comunisti, no? Quindi questo era il paradosso. E dunque, sicuramente c'è la forza del vincolo esterno in questa continuità, si riscontra la forza del vincolo esterno. Allo stesso tempo ci sono altre due cose, secondo me, che vanno considerate. Ossia, che il vincolo esterno non è solo una pressione che viene dal di fuori e fa fare delle cose al paese. Il vincolo esterno è anche un vincolo molto utile ai governi, che i governi utilizzano per tenere compatta la propria coalizione interna. Quindi il governo Meloni, secondo me, è anche strategicamente diciamo molto capace di utilizzare questi imperativi che vengono dagli Stati Uniti e dall'Europa per mantenere solida una coalizione che comunque ha degli elementi di, non omogeneità, ma eterogeneità. E quindi già c'è questo motivo. L'altro motivo che ci spiega la continuità della politica estera del governo Meloni nell'Ucraina rispetto alla politica estera di Draghi è che semplicemente non c'è solo da considerare il ruolo degli imperativi e delle priorità che ci vengono dal vincolo esterno, e non c'è solo da considerare l'utilizzo che se ne fa del vincolo esterno dal punto di vista del mantenere una coalizione di governo intatta, ma ci sono anche altre dinamiche in gioco. Nell'articolo noi ci soffermiamo su il ruolo che hanno avuto alcuni campioni nazionali, ossia alcuni attori privati, corporations quindi, molto importanti, che hanno, diciamo così, la cui azione si è intersecata con l'azione delle istituzioni italiane. Nell'articolo soprattutto rileviamo un po' il ruolo che ha avuto l'ENI nel processo di diversificazione dell'approvvigionamento energetico dopo appunto il distacco dell'Italia dalla Russia, ma rileviamo anche il notevole ruolo che ha avuto una società come Leonardo. Ricordiamoci che appunto Leonardo è un campione nazionale come l'ENI, e che anzi l'Ucraina ha fatto riemergere la figura dei campioni nazionali non solo in Italia ma anche in altri paesi. Ecco, quindi questo elemento ci può spiegare ancora di più la continuità dei governi. Non dimentichiamoci che ovviamente, no, il ministro della difesa attuale, Crosetto, viene dall'establishment militare. E non dimentichiamoci anche che il governo Draghi fu pungolato rispetto all'invio delle armi proprio da Fratelli d'Italia quando era in opposizione, che sfidarono il governo Draghi nel dire dovete mandare le armi, qui questa è la prova del 9, no? Ecco, è una prova del 9 in cui ci sono anche molti interessi, diciamo così, commerciali, e questi interessi sono continui, ossia non c'è nessuna discontinuità nella presenza di Leonardo o dell'ENI nell'ultimo anno e mezzo. Ecco.
Benissimo. Tornando al vincolo interno, nella primavera dell'anno scorso il Presidente del Consiglio Draghi aveva portato avanti due iniziative diverse che avevano contribuito in qualche modo ad affiancare una dimensione diplomatica a quella del supporto militare all'Ucraina. Da un lato la presa di posizione a favore dell'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea e dall'altro la proposta, in realtà dal significato più che altro simbolico, di un piano di pace per la risoluzione del conflitto. Ecco, la mia domanda è questa: è possibile individuare iniziative analoghe da parte del governo Meloni? Penso per esempio alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, si è tenuta questa primavera, e che importanza hanno in generale queste proposte agli occhi dell'opinione pubblica, professoressa Giusti?
Allora, intanto nell'articolo effettivamente parliamo anche del sostegno che l'Italia con il governo Draghi ha dato alla possibilità dell'Ucraina di entrare nell'Unione Europea. Io questa strategia però la collocherei all'interno della categoria dei vincoli esterni, nel senso che comunque questa politica fa parte delle pressioni, delle dinamiche regionali e internazionali, e sicuramente è anche rientra o rientrava nella strategia dell'allora governo di rafforzare determinate relazioni con altri partner importanti dell'Unione Europea, ossia in particolare la Francia e la Germania. Ricordiamo anche in termini di politica simbolica questo treno che portò i tre leader italiano, francese e tedesco a Kiev, dove probabilmente durante questo viaggio già si parlava di come poter in qualche modo anche mediare e comunque costruire delle alleanze all'interno dell'Unione Europea che consentissero di ottenere un consenso intorno a questa candidatura dell'Ucraina, che è tuttavia anche questa ha un valore fortemente simbolico. Sappiamo che questa adesione, se mai ci sarà, sarà comunque un'adesione molto lunga, però era un primo segnale positivo da mostrare all'Ucraina. Ecco, su quanto questo abbia avuto poi effetti positivi e si sia riverberato positivamente sulle opinioni pubbliche dell'Italia e di altri paesi europei, su questo non sono certa, perché ogni allargamento in realtà pone seri problemi per le opinioni pubbliche che non sono a favore di allargamenti, perché anche nel caso dell'Ucraina una sua inclusione nell'Unione Europea comporterebbe enormi sforzi economici in un momento comunque difficile per tutti gli stati membri. Quindi ecco, questa azione è un'azione che ricollocherei proprio nell'ambito dei vincoli esterni e quindi in ambito europeo la necessità comunque di dare un segnale. L'altra iniziativa a cui faceva riferimento, cioè che era questa sorta di piano di pace proposto dall'Italia, ecco, quello in realtà è un piano che poi peraltro fu sostenuto e proposto dal ministro degli esteri Di Maio. Quello è un piano effettivamente che sembra concepito proprio per mostrare all'opinione pubblica italiana che il governo non stava solo fornendo armi, ma al medesimo tempo stava cercando di rafforzare tutte le vie diplomatiche, addirittura facendosi promotore e avendo presentato un possibile piano da cui si dovevano poi prendere dei negoziati, quindi si sarebbe dovuta iniziare una fase negoziale. Il fatto poi che in realtà questo piano non abbia avuto alcun riscontro a livello internazionale sembra proprio dimostrare la sua, la sua efficacia pensata proprio per l'opinione pubblica interna. Ci sono state anche con il governo Meloni alcune iniziative, come quella a cui faceva riferimento, della conferenza internazionale sulla ricostruzione dell'Ucraina, che è stata organizzata in aprile a Roma con Dalma Eci in cooperazione con l'istituto con l'ICE. E, ecco, in questa conferenza si è vista una struttura che sembra ricalcare il ragionamento che faceva prima Elisabetta e che ha diciamo informato uno dei nostri paragrafi dell'articolo, che è quello di avere vari livelli di intervento. Infatti in questa conferenza c'era una sessione istituzionale, quindi un dialogo istituzionale tra l'Italia e la controparte ucraina, e c'è stato però anche una sessione di tipo economica, cioè organizzata su specifici settori in cui quindi gli attori economici italiani si sono confrontati con altri attori ucraini. Quindi questa conferenza sicuramente è anche una conferenza che ha cercato di creare una sorta di di gruppo di lavoro tra attori istituzionali e attori non istituzionali, attori non formali, aprendo la possibilità per gli attori economici di carpire delle possibilità future di sviluppo economico attraverso investimenti del paese. È necessario però dire che anche in questo ambito, cioè nell'ambito della ricostruzione, si possono in realtà creare le dinamiche di competizione tra i vari Stati membri dell'Unione Europea, perché diversi Stati membri si sono fatti promotori di iniziative simili, dalla Francia al Regno Unito. Se ne fanno promotori coinvolgendo anche altri paesi, ma alla fine sicuramente c'è una competizione in atto per la ricostruzione dell'Ucraina. Quando si parla di ricostruzione, questo di nuovo può avere un doppio livello di percezione negli occhi delle opinioni pubbliche, perché da una parte proietta l'idea che la guerra finirà, però dall'altra parte c'è anche la contraddizione: stiamo parlando di ricostruzione in un momento in cui c'è ancora una guerra in atto e soprattutto i cui risultati e esiti sono del tutto sconosciuti, quindi direi che c'è un doppio livello. L'Italia però si è mossa anche sul piano, e qui ritorno un po' a quello che dicevo inizialmente, cioè all'uso proprio anche della cultura e quindi della diplomazia culturale come strumento di creare relazioni e di distinguersi rispetto ad altri paesi. Per esempio, già con il governo Prodi, il ministro della cultura Franceschini aveva affermato che l'Italia avrebbe partecipato alla ricostruzione del teatro di Mariupol una volta che fosse terminata la guerra, e ci ricordiamo recentemente, dopo che è stata bombardata Odessa, la chiesa, la cattedrale della Trasfigurazione, una missione italiana organizzata dal Ministero della Cultura col presidente della Triennale di Milano Boeri e il presidente del museo Maxi Giulia, che si è recata proprio ad essa per dare un segnale forte della disponibilità dell'Italia a ricostruire, ma anche a proteggere le opere in pericolo, e questo diciamo in sintonia con una importante componente della politica estera italiana, che è quella anche della politica culturale, con la creazione, per esempio per iniziativa italiana, dei caschi blu della cultura. Quindi ci sono queste iniziative promosse anche dall'attuale governo, importanti, difficile stabilire quanto determinanti nel cambio di posizione dell'opinione pubblica.
Ecco, per concludere, ormai è passato più di un anno e mezzo dallo scoppio della guerra e si può dire che si inizia a percepire un certo affaticamento delle opinioni pubbliche europee, non soltanto in Italia. I dati di Eurobarometro sono abbastanza chiari: la percentuale di chi sostiene di approvare parzialmente o totalmente il sostegno militare a Kiev è diminuito nella UE a 27 dal 67% di aprile 2022 al 57% dell'agosto 23, e anche in Italia nello stesso periodo il dato è sceso dal 59 al 52%. Una domanda questa che rivolgo a entrambe: che cosa possiamo aspettarci per i prossimi mesi anche alla luce dello scenario internazionale? Questo affaticamento dell'opinione pubblica potrebbe avere anche un impatto sulle posizioni del governo italiano a livello di policy?
Sì, magari ecco, comincio io con le mie osservazioni e poi Serena può aggiungere le sue. Sì, sicuramente c'è un affaticamento delle opinioni pubbliche e questo è un trend generale, diciamo, nei paesi europei. Faccio notare che nel nostro articolo appunto abbiamo una sezione intera sulla opinione pubblica, dove guardiamo i dati dell'Eurobarometro e altri surveys, diciamo, e facciamo notare appunto che l'Italia è sempre stata divergente rispetto alla media europea, è sempre stata sin dall'inizio più critica nei confronti della posizione, diciamo, atlantista, e più generosa nei confronti della Russia. Ecco. Quindi in realtà noi abbiamo sempre scontato un posizionamento dell'opinione pubblica appunto un po' eccentrico rispetto alla media europea, e quindi sì, è un giusto ragionamento quello di dire appunto a partire già da un'opinione pubblica così resistente all'idea di un commitment, quindi di un impegno duraturo in Ucraina, cosa ci si può aspettare visto anche il prolungarsi del conflitto. Sicuramente, secondo me, sì, una flessione, ecco, da parte del sostegno, diciamo così, popolare, anche perché appunto, come ben vediamo proprio in questi giorni, la moltiplicazione dei conflitti e degli scenari, diciamo, di guerra a cui stiamo assistendo significherà anche inevitabilmente uno spostamento dell'attenzione su altre aree del mondo. E quindi ci possiamo aspettare anche sì, una minore sensibilità, ecco, sulla questione ucraina, sicuramente da parte dell'opinione pubblica. Allo stesso tempo io credo che il governo Meloni abbia molto interesse a mantenere la barra dritta al momento e quindi a non discostarsi dalle posizioni attuali, sia per una questione di credibilità, diciamo così, internazionale. Non dimentichiamoci che appunto il governo Meloni è il governo, il primo governo, diciamo, a segno post-fascista, quindi è una prova del 9 importantissima, quella di mantenere una credibilità, no? Davanti alle istituzioni europee, ma anche davanti all'alleato transatlantico. Quindi credo che su queste su questo, ecco, no, il governo Meloni non farà fatica, ecco, a muoversi dalla linea attuale. E poi l'altra questione che ci fa pensare al fatto che forse sì, ci può essere una flessione delle opinioni pubbliche, ma che le cose non cambieranno più di tanto, è quello che diceva Serena, ossia qui siamo davanti a un conflitto che ha impegnato non solo stati, ma sta impegnando anche appunto, come dire, attori non statali molto importanti. E appunto, diciamo, una volta che si è avuto il coinvolgimento di campioni nazionali e una volta che, come dire, i contratti si firmano, poi è difficile andarsene da un, no? Da uno scenario completamente. E le guerre, come si sa, specialmente queste guerre a cui abbiamo assistito negli ultimi 20 anni, sono a bassa intensità, per quello che si può definire a bassa intensità, e sono prolungate. Quindi io mi aspetto semplicemente un prolungarsi ulteriore del conflitto a fronte di un'opinione pubblica sempre meno interessata, probabilmente rispetto a questo conflitto, e sempre magari più distratta da altri sviluppi, insomma.
Sì, se posso aggiungere, concordo con Elisabetta, nel senso che comunque questo vincolo esterno continuerà a guidare l'azione del governo in politica estera. Tuttavia, appunto, l'opinione pubblica sarà soggetta forse a un ulteriore declino nel sostegno del governo su questo fronte, sia perché già, come è stato sottolineato, la durata di questo conflitto si sta protraendo, ma soprattutto non ci sono sul terreno elementi che ci possano portare a pensare a una conclusione o a un esito di qualche tipo. Quindi questo ovviamente affatica, sfianca anche le opinioni pubbliche. C'è una questione anche di una flessione della copertura mediatica, e questo chiaramente è determinato in questi ultimi giorni anche all'emergere di altri conflitti molto sanguinosi, con immagini terribili, per cui quasi come se emozionalmente, no? Elisabetta parlava anche all'inizio di questa politica che è anche fatta di percezioni, di emozioni, l'attenzione va in altre aree. Certo, il fronte interno non sarà semplice, perché siamo nel mezzo di una crisi economica, una crescita economica bassa. Le previsioni sono state riviste al ribasso, questa nuova guerra nel Medio Oriente sicuramente avrà un impatto sul costo dell'energia, quindi probabilmente farà innalzare ulteriormente i tassi di inflazione. Mentre l'attenzione anche, si parla, no, in questi giorni della manovra economica del governo e dell'opinione pubblica e su alcuni temi come il lavoro, le pensioni, la sanità. E spesso si pone, no, la questione della sanità rispetto alla spesa per le spese militari e le spese per il rifornimento delle armi anche all'Ucraina. Quindi avremo sicuramente vincolo esterno che farà sì che non ci discosteremo dagli alleati del sistema euroatlantico, dall'altro probabilmente il governo Meloni avrà più problemi sul fronte interno e quindi dovrà in qualche modo compattare anche il suo governo su queste tematiche, e qui credo che sia la sfida più difficile. Quindi, ritornando anche al nostro articolo, diciamo che la scelta di aver guardato alla posizione dell'Italia nella crisi ucraina, scegliendo di guardare al ruolo e di guardare ai vincoli interni e vincoli esterni, credo che sia stata una scelta metodologica adeguata e che può servire anche a continuare a vedere se ci saranno delle modifiche, se ci saranno dei cambiamenti anche nell'ambito di questo governo.
Benissimo, vedremo poi che cosa succederà nei prossimi mesi, appunto, e a maggior ragione nel 2024, anche in vista dei vari appuntamenti elettorali che probabilmente potrebbero condizionare non poco, insomma, la dimensione internazionale. Io ringrazio le professoresse Brighi e Giusti per il loro tempo e la disponibilità, e alla prossima puntata.
Grazie a voi.
Grazie.
I podcast di Affari Internazionali, la rivista dello IAI. Ascoltate i nostri podcast su affariinternazionali.it.